Pina Totaro, buonasera.
Buonasera.
E benvenuta, benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per anticipare il suo prossimo incontro, venerdì 17 settembre alle ore 10, con la lezione dei classici, il trattato teologico-politico di Baruch Spinoza. Può spaventare questa cosa, ma al di là di tutto cerchiamo di entrare con l'arma della curiosità, per quanto poco sia il tempo a nostra disposizione, ma i nostri ascoltatori potranno prenotare il proprio posto al Festival Filosofia per ascoltare per l'appunto questa lezione. Ricordo ai nostri ascoltatori che Pina Totaro è primo ricercatore all'Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con incarichi di insegnamento di storia della filosofia all'Università La Sapienza di Roma. Qui mi fermo, Pina Totaro, perché vorrei subito chiedere una cosa che mi interessa particolarmente. L'Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee, ce lo racconta?
Dunque, senz'altro, allora, l'istituto in cui lavoro è stato fondato e diretto per diversi decenni dal professor Tullio Gregori e nasce appunto negli anni 60, prima come centro di ricerca, poi appunto come istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Noi ci occupiamo essenzialmente del lessico d'autore, cioè del lessico filosofico in special modo, e cioè in quanto riteniamo che effettivamente le parole siano il veicolo principale delle idee e dunque veicolate attraverso appunto le parole, le idee si diffondono, cambiano, si trasformano, danno luogo a nuovi linguaggi e in qualche modo ecco, noi quello che facciamo è cercare di seguire queste trasformazioni, formazioni e le varie declinazioni, insomma, dei termini e soprattutto attraverso testi d'autore. I testi sui quali soprattutto noi ci basiamo sono testi della tradizione antica, tradizione medievale, tradizione moderna, direi fino a Kant. Ecco, questo è ovviamente un arco lunghissimo, insomma, di tempo, e noi abbiamo costituito diverse banche dati all'interno dell'istituto in cui appunto abbiamo raccolto testi d'autore sui quali si possono fare ricerche terminologiche per cercare di seguire il filo delle diverse appunto delle parole attraverso le diverse culture, attraverso le varie epoche, attraverso le diverse aree geografiche, perché anche questo appunto dà luogo, insomma, a trasformazioni di significato, modificazioni, nascita appunto di neologismi. Ecco, i neologismi soprattutto sono uno dei campi di cui noi effettivamente ci occupiamo, insomma, proprio come nascono, che cosa significano, perché soprattutto, per esempio, ecco, un ambito sul quale poniamo particolare attenzione è quello delle traduzioni, proprio perché è nel momento in cui un testo viene traslato, trasposto, trasportato in altra lingua, quello è proprio il momento in cui si vede come una diversa cultura interpreta un determinato concetto, e se non trova nel proprio bagaglio lessicale un termine che possa rendere adeguatamente il termine di partenza, diciamo così, dalla lingua di partenza, allora ne inventa uno nuovo. E questo è un...
Ci può fare un esempio di questa, sì, inventare...
Dunque, adesso uno degli esempi, per esempio, ecco, un esempio proprio dell'epoca moderna di cui io in particolare mi occupo, cioè del Seicento. Nel Seicento, appunto, nel 1600, nel XVII secolo, per esempio, René Descartes, autore francese, che scrive però bilingue, perché scrive sia tutte le sue opere sono o in francese, scritte o in francese o in latino, autore perfettamente bilingue. L'ultima sua opera, pubblicata nel 1649, è appunto Le Passions de l'âme. Descartes muore nel 1650, l'anno stesso della sua morte, Desmarets traduce in latino il testo francese di Descartes. Perché lo traduce? Perché il latino nel 600 è veramente la lingua di cultura europea, no? La lingua dotta, la lingua per eccellenza che tutti possono leggere. Quindi una traduzione dal francese al latino assicura al testo, all'ultimo testo, Le passioni dell'anima di Descartes, può assicurare la più ampia circolazione. Ecco, in questo testo, appunto Le Passions de l'âme, in questo testo Descartes usa per esempio il termine satisfaction dell'âme, no? Che verrebbe, diciamo, quasi naturale tradurre con soddisfazione, no? Ma soddisfazione evidentemente non rende, secondo il traduttore Desmarets, Samuel Desmarets, non rende il vero significato che Cartesio voleva attribuire a questo termine. Dunque Desmarets inventa, crea una sorta di neologismo, che è appunto acquiescenza, un termine che appartiene ad apparentemente non ha, diciamo, non è un calco dal francese, no? E tra l'altro tenga presente anche che in realtà in latino esiste il termine satisfactio per tradurre un termine il volgare satisfazione o soddisfazione. Quindi diciamo, attribuisce alla lingua filosofica di ampia circolazione, forse il termine esiste anche prima di Desmarets, ma non è mai entrato nel linguaggio filosofico. E invece acquiescenza, acquiescenza in se ipso, acquiescenza mentis, l'acquiescenza della mente, la soddisfazione della mente, per così dire, diventa un concetto cardine della lingua filosofica, che viene recepito a sua volta, per esempio, da un autore come Spinoza, trasformato. Spinoza lo introduce proprio, acquiescenza mentis è un termine specificamente spinoziano, che è un sintagma spinoziano che Spinoza introduce appunto nell'etica, proprio per indicare la completa acquiescenza che si prova con il terzo genere di conoscenza, cioè quando si ha una conoscenza piena, una piena consapevolezza delle cose. Allora si prova questa sorta di acquiescenza, di soddisfazione interiore che Spinoza definisce acquiescenza mentis.
Però facciamo un
Questo
passo indietro,
sì,
Pina
certo.
Totaro. Lei ha raccontato di Descartes e adesso
Scusi se la interrompo,
Prego.
mi permetta, scusi, no, la interrompo solo per aggiungere, volevo solo concludere con
Prego.
una piccola osservazione. Tra l'altro, questo elemento appunto del latino del Seicento, che è ancora capace di creare parole nuove ancora in età moderna, dimostra in qualche modo la vitalità del latino. Sembra qualcosa di incredibile, no? Una lingua che noi oggi consideriamo del tutto morta, quanto invece effettivamente la vitalità del latino ancora in epoca moderna, no? È qualcosa di veramente incredibile. Lo stesso Kant, per esempio, userà ancora, manterrà alcuni termini latini proprio perché non riesce a trovare nel tedesco qualcosa che effettivamente corrisponda magari e quindi userà ancora scriverà ancora la dissertazione tertazio in latino, qualcosa che oggi sembra incredibile.
E non trovare una parola in tedesco dal punto di vista filosofico credo che sia abbastanza complesso, perché normalmente nella lingua tedesca la filosofia trova un suo spazio, perché la lingua tedesca ha una predisposizione proprio a illustrare anche le cose molto complesse.
Certo. No, appunto, questo appunto per dire come certi fenomeni poi oggi che possono sembrare così quasi straordinari, insomma, invece come questo si sia veramente protratto ancora fino agli inizi dell'Ottocento, insomma, il latino come lingua europea, lingua di circolazione, lingua di lettura, lingua d'uso, lingua dotta certamente, ma insomma tutta l'Europa colta. Era il veicolo principale di comunicazione e trasmissione tra i dotti, insomma, di tutta Europa. Se poi pensiamo che addirittura ancora nel Novecento, all'inizio del Novecento, per esempio, quando Benedetto Croce e Giovanni Gentile fondano la collana dei classici della filosofia moderna per la casa editrice La Terza, ecco, ancora nel manifesto, così diciamo, che scrivono per introdurre questa loro iniziativa editoriale, e proprio precisano che i testi, per esempio appunto l'Etica di Spinoza, che verrà curata da Giovanni Gentile nel 1905, ecco, lì specifica che ancora non si daranno traduzioni di questa opera dell'Etica di Spinoza, perché si ritiene che ancora non ci sia bisogno di trasportare il latino spinoziano in italiano, no? Che ancora, insomma, basti per qualsiasi persona di cultura, basti il testo latino così come riferimento, come unico riferimento. Quindi effettivamente si pubblica il testo senza traduzione, ma solo con un apparato di note, insomma. Ecco, questo, scusi, era soltanto un'ultima così nota.
E lei racconterà questo e molto altro al Festival Filosofia venerdì 17 settembre, con il trattato teologico-politico di Baruch Spinoza, o Benedetto Spinoza, o Benedictus de Spinoza, ecco. Chi era costui?
Ah beh, dunque, Spinoza è un autore, appunto nasce nel 1632 ad Amsterdam da una famiglia di ebrei cosiddetti marrani, insomma, provenienti dalla Spagna e dal Portogallo, sulle rive della Trodano, dopo gli editti di espulsione, no? Emanati dai cattolicissimi re di Spagna e poi in seguito dal Portogallo, tutti gli ebrei che non si convertono o che si sono precedentemente convertiti e poi però cercano, insomma, di riconquistare la religione dei padri, come si diceva, in terra di libertà, ecco, nella diaspora, insomma, che si crea dopo gli editti di espulsione di Spagna e Portogallo, la famiglia di Spinoza arriva ad Amsterdam, dove c'è già, si è formata almeno dalla fine del Cinquecento, una comunità appunto sefardita che si raccoglie intorno alla sinagoga portoghese di Amsterdam. E Spinoza, presto, insomma, per dissidi interni alla comunità, viene allontanato, insomma, dalla comunità. Comunque è un considerato oggi uno dei più importanti filosofi moderni, e in particolare muore poi nel 1677, sempre in Olanda. Il trattato teologico-politico di cui io appunto parlerò, in particolare a proposito del concetto, della nozione di libertà. Ecco, il trattato teologico politico è l'unica opera pubblicata a cura dell'autore, cioè Spinoza segue personalmente la pubblicazione dell'opera, E in realtà avrebbe voluto pubblicare anche l'etica, ma dei con, proprio delle, delle, delle impedimenti politici, insomma, religiosi, teologi, calvinisti impediscono la pubblicazione di questa opera, quindi Spinoza retrocede e decide di non pubblicare più la sua opera più filosofica, appunto l'Etica. Il Trattato Teologico-Politico è invece pubblicato anonimo, appunto non a caso nel 1670, esce come testo autonomo, testo anonimo. Spinoza non può firmare con il proprio nome, ma poi diventa facilmente chiaro, insomma, chi sia l'autore di questa opera. Quello che è importante è, per esempio, a proposito del concetto di libertà a cui è dedicato appunto il Festival di Modena, il Festival di Filosofia di quest'anno, l'edizione di quest'anno del Festival, è che il concetto di libertà permea veramente un concetto pervasivo in tutta l'opera, in tutte le opere di Spinoza. E sin dalle prime opere, il Trattato sull'emendazione dell'intelletto, il breve trattato su Dio, l'uomo e la sua felicità, e poi naturalmente l'Etica, il Trattato teologico-politico, il Trattato politico, testi fondamentali del pensiero moderno che veramente detteranno, influenzeranno tutto lo sviluppo successivo del pensiero filosofico a proposito anche e soprattutto del concetto di libertà. Perché se noi pensiamo, per esempio, che l'etica si compone di cinque parti, è un percorso in cinque parti e l'ultima parte è dedicata proprio per titolo La libertà umana. Ecco, nel titolo, addirittura nel titolo, il sottotitolo del Trattato Teologico-Politico spiega appunto che il fine di tutta quanta l'opera è l'affermazione del diritto di libertà, dei diritti di libertà, anzi, già nel sottotitolo si dice, e questo mi sembra veramente un elemento fortemente originale del pensiero spinoziano, appunto si dice che concedere la libertà, insomma, di filosofare, libertas filosofandi, no? Il titolo suona così, il sintagma in latino, l'opera è scritta tutta in latino. E appunto concedere questa libertà non soltanto è importante in sé, ma è l'unica garanzia per mantenere la pace nello Stato. Quindi è assolutamente, non soltanto non lede la pace dello Stato, ma anzi è l'unica garanzia per mantenerla.
Pina Totaro,
Quindi
però vorrei proprio a questo punto rendere contemporaneo, no? Nella prospettiva del tempo, passiamo dal 600 ad oggi. Lei poco fa parlava a proposito del Tractatus Theologico-Politicus di Spinoza e della ragione, che è una forma di libertà, l'unica forma di libertà veramente possibile. Quindi, per mantenere, al fine di raggiungere, come diceva poco fa lei, se ho ben compreso, di raggiungere la pace sociale e la buona politica. Ecco, queste parole, nella prospettiva del tempo oggi, come risuonano?
ma guardi, io le dirò che vorrei proprio dedicare una parte della mia, insomma, esposizione proprio a dei casi di ricezione proprio italiana, tra l'altro in Italia, autori e testi che hanno recepito e che sono stati fortemente influenzati proprio da questa concezione della libertà secondo Spinoza. E oggi, perché è particolarmente appunto importante, no, anche è proprio perché qui Spinoza non fa semplicemente appello ad un principio di ragione meramente astratto, no? Ma richiama un significato di libertà che ha delle ricadute immediate nei rapporti politici tra gli individui, tra di loro, tra l'individuo e lo Stato, no? E dunque qui il dichiarare la necessità, no, di essere della libera espressione delle proprie opinioni in materia di fede, per esempio, no? In materia o di qualsiasi altra manifestazione, no? Dire che questo rappresenta un diritto irrinunciabile di natura, insomma, no? Implica tra l'altro l'assunzione anche sul piano pubblico del principio normativo, tanto per fare un esempio, della separazione del diritto dalla morale o l'esclusione dall'ambito di pertinenza e delle finalità dello Stato, dell'imposizione di contenuti e di comportamenti determinati nei riguardi dei cittadini. Quindi io credo veramente che sia assolutamente determinante e pervasiva anche tuttora l'insegnamento spinoziano, adesso non voglio appunto parlare di fatti di attualità proprio di questi giorni, insomma, perché vediamo, insomma, quello che sta accadendo in questo momento così veramente drammatico, insomma, in Afghanistan, quello che nessuno conosce le conseguenze di quello che accadrà, insomma, si parla di tutti i discorsi che si sono fatti in questi giorni a proposito della democrazia, eccetera. Però Spinoza per primo dichiara che la democrazia è la migliore forma dello di Stato proprio in quanto consente la libera espressione, o anzi deve assolutamente, per quanto sia imperfetta, ed è imperfetta per sua natura, perché appunto proprio si regge sull'elemento di maggiore instabilità che esista, ovvero sull'affettività umana di cui comunque deve tenere conto e che anzi i governanti, dice Spinoza, hanno il compito di regolare, insomma, no? Trovare sempre appunto un equilibrio tra le diverse espressioni quella che lui chiama l'affettività umana, però appunto quello che è importante con tutte le imperfezioni possibili è che effettivamente sia garantita la possibilità della libera espressione di qualsiasi individuo,
Non
insomma.
possiamo terminare questa conversazione, Pina Totaro, senza, lei l'ha accennato poco fa, la parola fede, cioè il trattato teologico che lei racconta, teologico-politico. Abbiamo visto l'aspetto politico, vorrei chiudere la conversazione con l'aspetto invece teologico. E qui per Spinoza c'è una distinzione tra ciò che è filosofia e ciò che è la religione. La teologia e la filosofia non hanno alcuna relazione. Ecco, e possiamo mettere in questo anche, ovviamente, la parola fede.
Certamente, certamente, guardi, appunto è proprio nel capitolo 14° del Tractatus Theologico-Politicus che Spinoza sostiene la necessità della separazione della filosofia dalla teologia. Ma al tempo stesso, e questo mi sembra veramente anche importante rilevare, quello che preme a Spinoza di sottolineare è che la religione, come lui appunto usa proprio il termine religio, per la religione, per la fede, non ha, è proprio per assicurare il massimo esercizio della religione e della fede che si deve assicurare comunque la libertas philosophandi, cioè la possibilità della libera espressione e la diversità dei culti, anzi, dice Spinoza, deve semplicemente essere regolata nelle sue manifestazioni esterne dai governanti, ma comunque assicurata a tutti, perché nessuna religione, nessuna fede è condannabile contraria alla libera espressione delle proprie opinioni. Ecco, questo mi sembra anche questo un elemento fondamentale di grande significato nella filosofia di Spinoza.
È perché la filosofia è frutto anche della libertà d'animo, e quando si tratta di religione, se vogliamo tirare fuori la parola rivelazione a proposito della religione, la religione, secondo Spinoza, non tanto, spero di ricordare bene, non tanto insegna la verità quanto insegna il bene. E quindi il bene è un cammino verso la verità da un punto di vista filosofico o anche da un punto di vista reale, Pina Totaro?
Certamente, certamente. Infatti, là, dice Spinoza, si deve giudicare la religione delle persone e si deve giudicare della fede dei fedeli, non tanto dalle loro dichiarazioni, no? Ma la si deve giudicare soltanto dalle opere. E se le opere sono rivolte alla carità e all'amore, allora quella è una fede vera, una fede giusta. Sono soltanto le opere, sono soltanto le azioni che consentono di giudicare della bontà di una e della veridicità, se così vogliamo dire, della fede di ciascuno. E questo è un elemento molto importante, perché anzi proprio nel ventesimo capitolo, qui va bene, sullo sfondo c'è probabilmente tutta la storia del marranesimo che Spinoza ha vissuto molto da vicino, ma in tutta, per esempio, nell'ultimo capitolo del Trattato Teologico Politico, di che cosa si parla? Si parla appunto del fatto che le leggi promulgate contro le opinioni degli individui creano o le pene comminate per la diversità delle opinioni creano semplicemente degli esempi di martirio, e il martirio, Spinoza parla proprio del valore simbolico, del valore come dire, proprio di esempi e di exemplum, insomma, del martire, che in qualche modo del martire colpito appunto da editti, insomma, contro da condanne per le opinioni che ha espresso, diventano però quasi un simbolo da imitare, no? Anziché, quindi il patibolo genera poi desideri di vendetta, insomma, quindi assolutamente non la libertà di espressione deve essere tutelata al massimo, proprio come un diritto naturale. Quando Spinoza parla della religio universalis, cos'è la religione universale? È una forma appunto di religione che consente di garantire a tutti la libera espressione delle proprie opinioni, anche in materia di fede, anzi soprattutto in materia di fede, che è un elemento determinante per la pace sociale, insomma, e per la convivenza civile. E quindi il ventesimo capitolo del Trattato Teologico Politico, cioè l'ultimo, insomma, capitolo del Trattato Teologico Politico, si conclude proprio con l'affermazione che la vera finalità della Repubblica è appunto la garanzia, garantire la libertà
di pensiero e di espressione, per liberarsi anche da tutte quanti i fraintendimenti, dalla superstizione che attraversavano e possano ancora attraversare questi temi. Pina Totaro, lei sarà ospite al Festival Filosofia venerdì 17 settembre con il Trattato Teologico Politico di Baruch Spinoza, ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah beh, direi in questi giorni esattamente proprio le opere di Spinoza, perché io continuo a leggere, a rileggere. Non so se lei si riferiva adesso ad un libro...
Di puro passatempo, non di studio. Che cos'ha sul comodino, un romanzo, un saggio? Che
sto leggendo Yoga di Carrère, per la verità. È soltanto... ho appena appunto letto... altre cose, ma in questo momento ho appena... cominciato questo libro di Adelphi, pubblicato ad Adelphi.
La storia della vita di Emmanuel Carrère.
Esatto, e poi appunto con adesso forse con la morte di Calasso, queste ultime settimane effettivamente c'è una riflessione sulla grande lavoro veramente editoriale, grandi intuizioni che hanno guidato questa casa editrice, insomma Galasso effettivamente ha dato un impulso enorme ad un editore che di per sé, ecco, la cosa incredibile della Delphi è che se si vede un libro pubblicato da Delphi, sì, effettivamente, no, sembra una communis opinio, comunque si tratta di un buon libro, no? È già una garanzia, e questo per una casa editrice penso sia il massimo che si possa desiderare, insomma, no? Ecco, qualsiasi editore effettivamente credo e vorrebbe di per sé porsi come una garanzia per qualsiasi lettore che si accosti appunto ad un libro, ad uno dei suoi libri, insomma.
Tra l'altro, da Adelphi, a proposito di Spinoza, ricordo il libro di Antonio Damasio, Alla ricerca di Spinoza,
Certamente,
ed è anche
certo.
un termine di confronto e di studio che completa la trilogia cominciata con L'errore di Cartesio e poi con Emozione e coscienza e così via. Intanto grazie.
Sì,
Grazie
esatto,
davvero.
l'emozione è importante. Grazie,
Grazie
grazie
davvero Pina Totoro e buona serata e buon
a lei.
festival.
Buona serata a lei, arrivederci, grazie mille, arrivederci.